Allora, dicevamo che uno dei grandi argomenti con i quali dobbiamo ancora fare i conti, anche se ne abbiamo parlato più volte, ma insomma forse dobbiamo essere un po' più sistematici, è il concetto di cultura, che è un aspetto abbastanza importante, credo, come immaginerete, nella nostra vita, ma che merita e richiede qualche tipo di approfondimento ulteriore. In particolare, dobbiamo cercare di dargli una definizione un po' più ampia, perché altrimenti ci troveremmo un'altra volta nelle solite definizioni, quelle che non servono a nulla. Cioè, la cultura è tutto ciò che ci circonda. Ok, vabbè. E quindi, no? La cosa, no. Quindi lasciamo un attimo da parte questo discorso e tentiamo di avvicinarci all'idea generale di cultura con una coppia come dire, di categorie che hanno un'apparenza opposta, ma poi non lo sono, come vedremo un po' meglio, ovvero sia parliamo di cultura oggettiva e cultura soggettiva. Perché, come avrete notato, nel momento in cui noi cominciamo a parlare di cultura, abbiamo una serie di livelli che si sovrappongono, no? Per certi versi andiamo dal micro al macro quasi senza interruzione, senza soluzione di continuità. Perché da una parte c'è la cultura italiana, e dall'altra parte c'è lui che è colto. Che senza nulla vorrei togliere a lui, è chiaro che sembrano cose del tutto, no? Inavvicinabili, perché okay, la cultura italiana, insomma, è tanta roba, lui bene o male quanto può sapere, poi perché lui è colto o no. No, ci sono una serie di aspetti interessanti che emergono quando cominciamo a prendere un po' più in considerazione il termine, il quale termine peraltro non è neanche un termine particolarmente antico, nel senso che emerge intorno al 7-800 anche lui. Soprattutto nell'accezione che gli diamo noi, fondamentalmente. Il termine cultura è un termine piuttosto recente che sta a quale sfera rinvia il termine cultura? Tanto per fare quell'esercizio di voglio fare una cosa, che cosa mi viene in mente quando dico cultura? Qual è la sfera di significato prevalente? Il sapere, oppure?
Costumi, tradizioni,
il folklore.
Folklore, tutta roba culturale, ma qualcosa di non culturale? Cioè, uno colto o coltivato, che era un altro modo di dirlo, soprattutto in francese si dice così, rinvia al mondo dell'agricoltura, no? Di fatto, la cultura, diverse culture possono essere anche i tipi di cosa che pianti in un campo, ovviamente. Quindi, e non è casuale che venga scelto cultura proprio appunto esattamente per quello, perché cosa vorrebbe dire di fatto? Che qualcuno è coltivato, ovvero sia si è dedicato a se stesso per rendersi più fruttuoso. Perché questo è coltivare, no? Dare un ordine, mettere a posto le cose, fare in modo che quel pezzo di terra, invece di produrre cose random, sia in grado di aumentare, di essere più fruttuoso, più redditizio, eccetera, eccetera. Quindi dà un senso di cura interiore, fondamentalmente, la cultura. E anche, ovviamente, un senso di produzione, invece, esteriore. Quindi il motivo per cui si parla appunto di cultura è questo, che noi intorno al 700, fine 700, come abbiamo detto più volte, cominciamo a rivolgerci al mondo e a quello che vi accade con un altro spirito. Non lasciamo più che le cose accadano un po' così, ma cominciamo a intervenire nel loro svolgersi, cominciamo a volerle influenzare, cominciamo a voler fare sì che siano redditizie, producano, quindi si comincia ad affermare questa famosa attenzione per il reddito, il profitto, l'economia, no, di cui abbiamo già parlato. E non a caso, infatti, cominciamo a mettere a punto anche una serie di strategie per far sì che la gente sia colta. La scuola comincia, viene concepita e messa in atto intorno a questo periodo, come la conosciamo noi, come istituzione, tanto come dicevamo poco fa. Quindi, insomma, ci sono tutta una serie di connessioni e correlazioni abbastanza interessanti, come vedete, tra l'individuo, il soggetto, e il mondo all'interno del quale lui si muove. Pian piano veniamo mettendo a punto qualche tipo di definizione che ci permetta di sbrogliare questa matassa, perché è ovvio che per qualche ragione abbiamo usato lo stesso termine, ma sembrano aspetti del termine, aspetti di significato non particolarmente coerenti. Da una parte la cultura italiana, dall'altra il fatto che lei è colta, così lo alleviamo un attimo la pressione. Quindi come facciamo a metterli sullo stesso piano? Che cosa intendiamo dire? Eccetera, eccetera, eccetera. Allora, quando io comincio a parlare di cultura oggettiva e cultura soggettiva, in qualche modo chiarisco un po', comincio a chiarire, a distinguere, no? Quello che facciamo, come abbiamo detto. Ridurre e distinguere è una delle nostre attività principali da un punto di vista cognitivo, e quindi non è che va abbandonata semplicemente perché abbiamo detto che può avere dei contraccolpi. Lo facciamo lo stesso. Allora, la cultura oggettiva che cos'è? Come la chiamiamo? La chiamiamo di fatto quell'insieme di produzioni di un gruppo che ne qualificano e che lo rendono distinguibile dall'esterno, nel senso tutto ciò che questo gruppo ha creato, una lingua, un insieme di valori, degli oggetti, degli artefatti, delle tecniche, tutto ciò, dei codici di diritto, delle istituzioni e via discorrendo, tutto ciò che in qualche modo la vita di coloro che fanno parte del gruppo ha permesso di portare alla luce e far crescere e mettere insieme. Okay. Quindi in qualche modo sembra si tratti di una specie di repertorio, un repertorio che, come vedete, è già un po' più ampio di quello con cui normalmente definiamo il termine nella vita normale, no? Normalmente quando parliamo di cose culturali a noi vengono in mente, non so, opere d'arte, statue, libri di un certo spessore, insomma abbiamo una tendenza a definire cultura quella che si potrebbe intendere come cultura alta. Invece cultura è tante cose, cultura è il modo di star seduti anche, cultura è la forma degli oggetti con i quali si sbrigano le faccende a casa, lo stile con cui si costruiscono le case, anche questo è culturale, tant'è che chi viaggia un minimo sa benissimo che cambiando nazione o cambiando regione, spesso e volentieri, si trovano altri stili, altri modi di essere, altre strategie di convivere e di star vicini, quindi tutto questo è cultura, e vedremo che c'è anche dell'altro, ma per il momento lo lasciamo da parte. Quindi da questo punto di vista diciamo che la cultura la possiamo intendere come un repertorio più o meno ampio di cose, e a seconda del gruppo che lo ha espresso ovviamente lo etichettiamo come cultura, non so, italiana, francese, cubana, cilena o quello che vi pare, no? Quelli a seconda dei gruppi che hanno espresso questa cultura, delle lingue, delle nazioni oggi che si riconoscono in esse e via discorrendo. Quindi queste sono un po' le culture oggettive. Possiamo fare un ulteriore distinguo in termini di culture oggettive, concentrandoci un po' su quell'alternanza fra sincronico e diacronico che forse vi ho già menzionato. No, non era qui, molto bene. Allora, prendiamo questa alternanza. Sincronico e diacronico cosa significano? Diacronico. Sincronico vuol dire che accade contemporaneamente, diacronico che accade in successione, ok? Allora, perché posso parlare delle culture oggettive in questa doppia chiave? Perché, per esempio, per quanto riguarda la cultura italiana, posso riferirmi ad essa per ciò che esiste ora, per quella che oggi, secondo noi, è la cultura italiana, ma posso anche inserirmi in un ciclo, in un flusso, in un periodo e dire la cultura italiana da sempre è X, no? E sto da sempre, come vedete, può essere problematico, perché dove la faccio cominciare la cultura italiana? Tanto per dirne una. Diciamo che in linea di massima la cultura italiana facciamo risalire alla Divina Commedia, no? Perché la famosa prima era opera in volgare, eccetera, eccetera. Però pochi di noi credo abbiano dubbi sul fatto che la cultura romana, per esempio, fa parte della cultura italiana da molti punti di vista. E poi anche la cultura etrusca e la fenicia. Come vedete la questione è sempre, no? Ogni categorizzazione, ogni limite che noi poniamo è un limite che poi possiamo benissimo rimuovere, però diciamo che prendiamo per buona Roma e quindi diciamo la cultura italiana inizia con l'età romana. Vedete ovviamente che fra la cultura intesa in senso diacronico, quindi da Roma ad oggi, e la cultura di oggi c'è una certa differenza, quindi anche sul termine cultura oggettiva dobbiamo cercare in qualche modo di metterci d'accordo di quale cultura oggettiva parliamo. Comunque quello che vediamo è che la cultura oggettiva è tanta roba, mettiamola così, nel senso che se la prendiamo in senso diacronico non ci passa letteralmente più, ma anche se ci limitiamo a ciò che oggi fa parte della cultura italiana, c'è talmente tanta roba che difficilmente qualcuno di noi potrebbe ritenersi colto se ci adeguassimo a questo discorso, ovvero sia se intendessimo la cultura soggettiva come conoscenza di una parte della cultura oggettiva di riferimento. Però il problema non è questo quanto nel fatto che la cultura soggettiva è qualcos'altro rispetto alla cultura oggettiva. ed è un aspetto in qualche misura che è, come dire, compendiato, comune, un aspetto che è espresso per certi versi dall'idea stessa di cultura, questa del fatto che ci sia qualcuno che produce ma nello stesso tempo è prodotto, perché paradossalmente noi oggi siamo italiani, quindi rientriamo nella cultura italiana che in qualche modo ci ha fatto essere quello che siamo attraverso la socializzazione, come vedremo, ma siamo anche degli agenti di cambiamento di questa cultura. Attraverso noi questa cultura può diventare qualcosa di diverso, noi possiamo essere quelli che in qualche misura se ne fanno carico e la cambiano, la reinterpretano, la modificano. Quindi la cultura soggettiva, come vedete, non è semplicemente un fruire della cultura oggettiva. Non è come andare al supermarket e prendersi un carrello di beni della cultura oggettiva e dire ecco, adesso sono colto, perché conosco questo, questo, questo e questo. Nella cultura soggettiva c'è un principio che è in qualche misura un principio alchemico, ovvero sia è il principio attraverso il quale voi, che nascete all'interno di una certa cultura, vi appropriate di parti di questa cultura e le trasformate in voi in qualcos'altro. Perché che succede? Che l'incontro fra la cultura oggettiva e la vostra esperienza di vita genera una cultura soggettiva che è per ognuno diversa. Perché gli echi che verranno risvegliati in voi dalle varie cose che imparate, gli interessi che vi guideranno a imparare certe cose e non altre, ciò che vi è successo durante la strada e durante la vita, ciò che avete pensato a prescindere, la vostra vita interiore, tutto questo entra in contatto con la cultura oggettiva e si trasforma in qualcos'altro. Quindi la cultura soggettiva non è semplicemente quanta cultura oggettiva so, anche perché peraltro oggi come oggi sarebbe un discorso quasi inutile, nel senso che abbiamo visto che la cultura oggettiva è in larga misura disponibile, no? Abbiamo internet, abbiamo una serie di strumenti di ricognizione della cultura oggettiva impressionanti per molti versi. Però abbiamo anche visto, perlomeno credo che forse abbiate potuto pensare, che il semplice esistere di questi repertori su internet non implica che noi si sia colti. Stanno lì, ma è l'uso che se ne fa che è importante, è il motivo per il quale li si consulta, è il movimento interiore all'interno del quale li si inserisce che fa la differenza, non il semplice loro esistere. Quelli sono dati, informazioni, chi se ne frega, non so neanche perché potrebbero servirmi in tanti casi, in certi momenti, no? Quindi, come vedete, il sapere soggettivo, la cultura soggettiva è ciò che ci permette di far fruttare la cultura oggettiva, è ciò che ci permette anche di sceglierla, ci riporta, come vedete, a quello che abbiamo detto nelle scorse lezioni circa il principio di scelta e l'essere capaci di filtrare in qualche modo tutto ciò che c'è all'esterno, no? Perché altrimenti come farei a decidere quali parti della cultura oggettiva mi interessano e quali no? Se dovessi studiarla tutta sarei rovinato, perché è talmente tanta che non mi passerebbe più. E chiaramente oltretutto c'è anche un altro problema, ovvero sia il fatto che oggi come oggi la cultura oggettiva è in perenne aumento, no? Vi ricordate che avevo detto di Simmel, dice il grande problema del nostro oggi è che dobbiamo cercare in qualche modo di tenere a bada l'ipertrofia della cultura oggettiva. C'è un costante prodursi di oggetti, di strategie, di leggi, di ragionamenti, di saggi, di opere, no? E io non ho il tempo di star dietro a tutte quante. Qui c'era Trovisi che su queste cose ci ragionava estremamente bene, che diceva io sono uno, e loro sono tanti a scrivere, ma io sono uno a leggere. Come faccio a star dietro a tutto quello che vorrebbero che io leggessi e studiassi, se non ho un altro genere di orientamento, se non un altro tipo di bussola? Ecco, questa bussola è esattamente la cultura soggettiva, di cui di fatto, se ci fate caso, stiamo parlando dall'inizio delle lezioni fino ad oggi, perché è esattamente il punto, uno dei punti dolenti con i quali ci commisuriamo. Nel senso che se fate un attimo di autoascolto, un minimo di autocritica, un minimo di autoconsiderazione, prendetela un po' come preferite, vi renderete conto che molti, se non quasi tutti di voi, ritengono che la cultura sia invece una questione di trasmissione di informazioni. Che sei colto quando sai rispondere a una serie di domande, che quando hai disponibilità mnemonica di una serie di informazioni, ma non ci hai messo niente di tuo. Non serve a niente. Eppure noi siamo abituati a ragionare così, no? Lo stesso gesto del prender nota, come vi ho detto più volte, è un gesto che si rifà a un certo tipo di idea del sapere, ovvero sia del fatto che qui ci sono cose che vanno ricordate, ma non sono definizioni scritte nella pietra, è quello che vi dico io, e beh, avrete notato anche che a seconda dei giorni ve le dico diverse perché non c'ho qualcosa, non mi ricordo a memoria le definizioni. Di volta in volta mi viene in mente come dire, un aspetto di un oggetto che è importante da mettere in luce, ma il problema è che ho un'idea di quell'oggetto, no? E ve la trasmetto, ma voi dovete farvi la vostra, non serve che vi ricordiate la mia. Non so se questa cosa è chiara, cioè dal mio punto di vista, non so se qualcuno di voi è mio amico su Facebook, recentemente ho pubblicato una frase di Einstein che dice esattamente questo e mi ha fatto piacere che tu vedi, non sono solo a pensarlo a questa cosa, che i contenuti lasciano il tempo che trovano, perché i contenuti ve li potete prendere dove vi pare, non serve che ve li dia io devo cercare di fare in modo che vi rendiate conto che con quei contenuti dovete farci qualcosa. I contenuti non sono semplicemente una cosa che ammucchiate lì e pian piano si formano le pile di contenuti che stanno là e quindi siete colti. I contenuti sono qualcosa che va mangiata, va digerita, va rifatta, va trasformata in qualcos'altro. Dovete costruirci gli strumenti di orientamento nel mondo, dovete costruirci gli strumenti di assegnazione di senso e di valore, dovete costruirci il vostro mondo. Quello è il punto. Una cultura soggettiva è qualcuno che si costruisce il suo mondo, che può essere giusto o sbagliato, su questo non c'è da discutere più di un tot, no? Però di fatto è il luogo all'interno del quale lui si sente a suo agio, sa le cose come capitano, è in grado di giustificarle e di spiegarsi perché ci sta, che come credo di aver detto, questa è proprio una tassa, va bene, più volte è una delle cose più importanti, se non la più importante del mondo, no? Quindi non si può pensare di ragionare di cultura oggettiva e cultura soggettiva sullo stesso piano. La cultura oggettiva è ciò che tutte le diverse culture soggettive di un gruppo hanno prodotto nel corso del tempo. E come vedete è un rapporto contraddittoriale, di nuovo, perché nel nostro partecipare della cultura oggettiva non siamo sempre creatori, no, sarebbe un impegno veramente esagerato. A volte siamo creatori, ma nella gran parte dei casi siamo fruitori. Ed è attraverso questo fruire che a volte trasformiamo e a volte no. Quindi siamo contemporaneamente prodotto e produttore. Questo era uno dei punti centrali della sociologia di un grande sociologo francese che si chiama Alain Touraine perché è ancora fra noi. Ovvero sia questa, come dire, coesistenza di due ruoli, no? Da una parte prodotto della cultura, perché siamo quello che siamo nati qui, usiamo gli strumenti che ci vengono dati, la lingua che ci è trasmessa, tutte cose sulle quali non abbiamo avuto granché da scegliere o da decidere, ma li possiamo usare in modo che creino qualcosa di nuovo, li possiamo modificare, li possiamo criticare, li possiamo migliorare, no? Il nostro ruolo non è semplicemente quello di un replicare cose che ci vengono proposte, però, come dicevamo, Il fatto che noi ci si pensi come agenti non è così ovvio oggi come oggi, no? Come vi dicevo, il fatto che io possa fare la differenza, che io possa avere uno spazio autonomo di impresa nel senso buono del termine, non in quello economico, ma comunque che io possa creare dei modelli di comportamento o comunque farli venire meglio alla luce, io possa inventare qualcosa, io possa essere un leader per qualcuno, non ci viene spontaneo crederlo, perché appunto, perché la nostra cultura tendenzialmente sta privilegiando degli aspetti passivi. Perché una delle grandi scuse con le quali ci muoviamo normalmente è quella del che differenza vuoi che faccia, che chi sono io, no? Cosa così piccola rispetto a 56 milioni di italiani, 7 miliardi e 800 milioni di esseri umani, un pianeta, insomma tutta una serie di cose. Però vi faccio presente che se noi a questo discorso che abbiamo appena fatto cominciamo ad avvicinare anche gli altri discorsi che abbiamo fatto, come quello della teoria del caos per esempio, abbiamo la dimostrazione o perlomeno una possibile via di pensiero che ci dimostra che anche cose molto piccole possono fare la grande differenza, che non tutto quello che oggi sembra grande è partito come grande, ma c'è stato un momento in cui era piccolo piccolo e c'era qualcuno che ci credeva e ha fatto in modo che poi diventasse, no, o da una parte, non so, dicevo con un'altra classe di vostri colleghi, Gandhi. Non è che Gandhi la prima volta che si è messo in ginocchio e si è fatto menare fossero tanti, c'era solo lui, e poi qualcuno ha detto, oh, però guarda, tutto sommato potrebbe non essere una cattiva idea, e poi qualcun altro, e poi sono diventati tanti, non è che sono partiti tanti, e se non ci fosse stato uno che cominciava non sarebbe successo assolutamente niente. Quindi capite che al di là della logica dal lieto fine di Hollywood per la quale tutto ciò che si prova poi è un successo che non funziona, però potrebbe esserlo. Il problema è che se manco ci provi, la questione non si pone, perché tanto non l'hai fatto e di conseguenza siamo tutti al riparo da qualunque tipo di innovazione, da qualunque tipo di cambiamento e via discorrendo. Mettete accanto a questo anche tutto quello che abbiamo detto del bottom up, no? Ovvero sia del fatto che i fermenti nascono dal basso e possono essere recepiti da qualcun altro e fatti diventare qualcosa di più. Se nessuno mai fa un fermento, è ovvio che le cose sono morte, stanno ferme, non succede assolutamente nulla. Quindi vedete che c'è un circuito virtuoso per certi versi tra cultura soggettiva, cambiamento, critica, responsabilità, eccetera, eccetera, eccetera. Se levi la cultura soggettiva, tutto questo in qualche modo si depotenzia, passa, perde di importanza, no? E quindi non sai più cosa devi votare, per chi devi votare, se devi votare, cosa è giusto, cosa è sbagliato, chiedi in giro, non ti fidi di te stesso, ti fai suggerire la risposta sbagliata allo scritto di sociologia. Tutte queste cose qui, no, accadono per una serie di cortocircuiti piuttosto significativi, che nella gran parte dei casi hanno a che fare col fatto che voi avete un'idea della cultura che è un'idea passiva. La cultura non è passività, la cultura è, come dire, anche se andiamo a riprendere l'immagine fondamentale della coltivazione, te fai un mazzo come un secchio quando sei contadino, non so se avete idea della questione. Non è una cosa carina per cui vai lì nel sole la mattina e sono tutti quanti uccellini e succedono cose, no? Ecco, quello non accade. Io ogni volta che vedevo la reclame dell'olio d'oliva dove c'erano questi in una giornata di sole che andavano in giro e raccoglievano le olive, le bottiglie direttamente dagli alberi, mi ricordavo tutte le varie volte in cui mi ero trovato sperticato su una scala in mezzo a una tramontana furibonda con freddo cane, dicevo qui c'è qualcosa che non mi torna, perché la raccolta delle olive non è così divertente, non mi ricordo che sia così divertente. Quindi insomma ci sono una serie di aspetti che è opportuno prendere in considerazione. Quindi cultura oggettiva da una parte, cultura soggettiva dall'altra, in qualche modo sono concetti che si rivolgono e ci fanno capire da vicino quanto noi siamo immersi all'interno di questo ambiente che ci forma e che contribuiamo a formare, evidentemente. E uno dei punti che sarebbe molto opportuno prendere in considerazione adesso, credo che faremo un piccolo break e poi cominciamo, è una citazione di Weber che dovrei forse avervi già accennato, ma che oggi guardiamo con un po' più d'attenzione, che è quella che dice che la cultura è una sezione finita dall'infinità priva di senso del divenire del mondo. E poi andiamo avanti. Non vi preoccupate che nelle slide non serve che ve la copiate. Quindi vediamo un attimo di capire meglio l'aspetto della cultura una volta che abbiamo distinto appunto tra attività, cioè il nostro contributo. Dimmi.
Può diventare oggettiva attraverso l'adesione degli altri, in pratica.
Dunque, dice la vostra collega, cultura soggettiva può diventare oggettiva attraverso l'adesione degli altri, anche. Nel senso che la cultura soggettiva è il motore che genera cose, che queste cose siano una nuova tecnologia, una nuova app, un nuovo modo di fare, quello ovviamente dipende dalle circostanze e anche dalla fortuna, perché quella non manca mai. Però chiaramente, in qualche misura, la cultura soggettiva, se farete lezione con la professoressa Curti, vi parlerà dell'individuo geniale di Tard, no? Che c'è qualcuno che non si limita a riprodurre ma cambia e quindi pone un nuovo comportamento che gli altri poi a loro volta imitano, eccetera eccetera. È semplificante, però effettivamente c'è molto di prossimo in questo discorso. Cioè, se nessuno mai cambiasse nulla staremmo fermi, però siccome le cose cambiano pure piuttosto velocemente, come vedete, c'è probabilmente più in atto di quanto non ci sembri.
Dipendono comunque l'una dall'altra, sono indipendenti.
Non c'è nulla di indipendente, proprio, in assoluto proprio, nulla. Ok, 5 minuti di break. Allora, questa cosa qui è la citazione di cui vi parlavo prima e che la trovate sempre online, eh? Tutta sta roba è tutta online sul sito, quindi potete prenderla con calma. Ora, è divisa in due parti, come vedete, tra l'altro anche dalle famose virgolette, dalle famose parentesi quadre. Vediamo la prima parte che vi ho già accennato, ma merita un minimo d'attenzione. Allora, la cultura è una salute, sezione finita dell'infinità priva di senso del divenire del mondo, alla quale è attribuito senso e significato dal punto di vista dell'uomo.
Ma non è una riduzione.
Eh?
Non è una riduzione. Cioè, l'uomo
è una riduzione. Infatti, ma è come abbiamo visto, no? Vi ricordate, abbiamo detto che il letto di Procusta è inevitabile, è inevadibile. Questo è esattamente il momento nel quale cerchiamo di capire come mai. Allora, il letto di Procuste che cosa vorrebbe dire? Che c'entra qui? Perché? Perché la cultura è una sezione finita dell'infinità priva di senso del divenire del mondo. Che vuol dire questo? Vuol dire che attraverso il gesto culturale, ovvero sia attraverso il nostro mettere insieme tutte le cose di cui vi ho parlato prima, quindi delle descrizioni del mondo, dei linguaggi, dei valori, eccetera, 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 noi cosa facciamo? Ritagliamo di fatto un piccolo spazio all'interno di questa enorme, di questa immensità cosmica nella quale non ci troviamo a nostro agio, e facciamo sì che diventi il nostro mondo. Di fatto noi viviamo, se lo prendete un po' con un certo pizzico di sale in zucca, una specie di un enorme Truman Show, per certi versi. No? Nel senso che la cultura all'interno della quale ci viviamo noi, la cultura italiana, è una delle possibili culture, ma non è la cultura. Non c'è la realtà, c'è quella che all'interno di questa cultura può essere intesa in questo modo. Perché, come vedete, a questa costruzione, a questa sezione, viene attribuito senso e significato da parte nostra. Ora, questa frase è una, diciamo, una specie di mina posta alle fondamenta del modo di normale di intendere il mondo, il viverci dentro, eccetera, eccetera, che siamo abituati a prendere in considerazione. Perché? Perché ci sono una serie di affermazioni che sono molto complicate con cui fare i conti, no? Perché l'infinità priva di senso del divenire del mondo. Ora, secondo voi, quando io parlo di scoperta scientifica, perché dico scoperta? Scusami? Perché già esisteva, io mi sono limitato a portarla alla luce. Ok, quindi, come il vostro collega ha messo sagacemente in luce, il nostro modo di intendere il sapere è di rivelare qualcosa di preesistente, come una grande caccia al tesoro, per certi versi, no? Come dice Galileo, io traduco il libro della natura scritto da Dio in caratteri matematici grazie alle mie nuove conoscenze. Quindi c'è qualcuno che ha scritto il libro della natura, no? Ecco perché il vocabolario della ricerca scientifica è così simile al vocabolario dell'investigazione, no? Perché tende a rivelare qualcosa che è nascosto. Poi è chiaro che uno potrebbe pure chiedersi perché Dio ci doveva rendere la vita così complicata e non si è limitato a dircelo, fai questo, questo e quest'altro, arrivederci e grazie, però quello, ma facciamo finta di niente. Ad ogni modo il problema è questo, ovvero sia che noi abbiamo ritenuto fino ad oggi che il mondo avesse un senso. E noi dovevamo semplicemente scoprire qual era. Ma come dice Weber, il senso non c'è. Quello, il punto sul quale vorrei che vi concentraste è esattamente questo, ovvero sia che anche qui, anche nel conoscere, non puoi limitarti ad essere passivo, per quanto non sembri che tu sia passivo, perché io dico, vabbè, ma sei tu quello che si fa ammazzo così per rivelare quello che è nascosto, no? È vero, ma qui stiamo a livello ulteriore ancora, è il livello dopo del gioco, qui ce lo devi mettere tu il senso, non c'è di suo, non so se mi spiego, cioè la sezione finita è l'unica dimensione all'interno della quale io riesco a dare un senso all'universo, perché l'universo fuori da qui è troppo. Capite? La mia mente, per quanto sia brillante, per quanto sia stata in grado di fare scoperte inaudite, non basta per capire tutto. Ecco perché devo ridurre. E devo ridurre in modo che il mondo che mi circonda assuma una dimensione comprensibile. Ecco perché diventa una sezione finita. Perché rispetto a tutto quello che potrebbe essere, quello che ho scoperto io è comunque poca cosa, è comunque una parte alla quale posso giungere, che è alla mia portata. E io non sono Dio, questo ricordiamocelo perché tendiamo spesso e volentieri a scordarci questo aspetto, io sono ben lungi dall'essere Dio. Quindi quello che trovo, quello che scopro, è qualcosa che faccio io. Tutte le leggi che abbiamo proclamato come se fossero universali, no? Newton e tutto quello che volete, tutto il nostro approccio universale, come abbiamo detto tante volte, fa tenerezza da un certo punto di vista se ragioni in quest'ottica. Perché? Perché tu sei semplicemente all'interno di un qualcosa che hai faticosamente tirato fuori dal caos e che adesso ti permette di dire ok, qui vivo bene, ok, qui so cosa aspettarmi più o meno, eccetera, eccetera. Ora, è chiaro che il fatto che il senso dell'universo lo facciamo noi è scomodo, perché non solo ti chiama in causa, ma ti dà pure una corresponsabilità, tant'è che se andiamo avanti nella frase scopriremo: presupposto trascendentale di ogni scienza della cultura non è già che noi riteniamo fornita di valore una determinata o anche in genere una qualsiasi cultura, ma che noi siamo esseri culturali, dotati della capacità e della volontà di assumere consapevolmente posizione nei confronti del mondo e di attribuirgli un senso. Allora, qui ci sono una serie di cose che sarebbe opportuno che valutassimo, perché nel momento in cui cominciamo a concepire così la cultura, ci rendiamo conto che è già praticamente fatto il passo verso le culture. Perché se ogni gruppo si costruisce la sua sezione finita, è ovvio che ce ne saranno tante quanti sono i gruppi. Perché ogni gruppo farà le sue scelte, ogni gruppo avrà le sue priorità, ogni gruppo valuterà gli oggetti a disposizione secondo certi criteri e si farà una sua cultura, che non è migliore o peggiore. Vedete, non è che noi riteniamo fornita di valore una determinata cultura, è semplicemente un'altra cultura che assolve allo stesso compito. E io non ho nessun diritto di ritenere che quella di un altro sia peggio della mia. Non so se sta cosa è chiara. Il fatto che esistano numerose diverse culture è semplicemente un indice del fatto che ogni gruppo umano si fa la sua. E non è che le puoi mettere in gara e decidere che la mia è meglio della tua, come abbiamo fatto invece noi estensivamente fino ad oggi e continuiamo a fare. Ogni cultura è l'espressione del desiderio dell'essere umano di vivere bene nel mondo e di adeguarsi e adeguare allo stesso tempo il mondo a sé. E non c'è, ce n'è uno che funziona meglio di altri. Perché tutti perseguono lo stesso significato, tutti hanno a che fare con lo stesso mondo e tutti lo interpretano in modo diverso, o potrebbero interpretarlo in modo diverso. E non solo, ma ce ne potrebbero essere molti altri, oltretutto, no? Quindi il punto centrale non è appunto fare la gara a chi ha la cultura più grossa, tanto per capirsi, ma è quella semplicemente di comprendere che noi siamo fatti così, che noi operiamo attraverso la cultura, è lo strumento, è il metodo e la tattica attraverso la quale abbiamo a che fare con la realtà, no? Ma questo ovviamente appunto non è semplicemente un fare passivo, come vedete, perché le ultime righe sono una bella bastonata fondamentalmente, ma ci dice cosa? Che l'essere umano ha la capacità, e ne abbiamo parlato prima, ovvero sia quindi è in grado di fare le cose, no? Ecco la cultura soggettiva, e la volontà, e qui possiamo discutere purtroppo estensivamente, di assumere consapevolmente posizione. Quindi il mondo deve essere valutato, il mondo deve essere giudicato, il mondo deve essere o preso in considerazione o criticato, non puoi far finta che non sia un tuo problema. Non so se mi spiego. Finché c'è un senso esterno, tu puoi pure dire a me che me frega, fate un po' come pare. Ma qui il senso ce lo metti tu. E ce lo metti, dirà Weber in un'altra frase che non vi cito, non ve la faccio leggere, ma ve la cito solo. Non agire equivale ad agire. Cioè il tuo non fare non è un non fare, ma è di fatto un accettare. È semplice. È una balla il fatto che tu possa chiamarti fuori da questa situazione, perché tu sei parte integrante della situazione. Ci sei dentro e potresti fare in modo di cambiarla se ritenessi che è il caso. Quindi poi non puoi limitarti a dire ah, le cose vanno male, no? Col famoso principio del mugugno, che funziona benissimo in questi ultimi anni, perché è colpa anche di chi mugugna. Perché mugugna? Facesse qualcosa, ci provasse almeno, no? Semplice. Quindi vi rendete conto che qui cambiamo radicalmente le carte in tavola rispetto all'assetto passivo del quale abbiamo parlato fino a poco fa. La definizione weberiana è una definizione che completamente ribalta il tavolo, manda tutto per aria, perché ti dice, guarda, che il senso del mondo lo fai tu, lo facciamo insieme, non è che ce l'ha messo qualcun altro. Perché lo facciamo insieme? Perché questo mondo di fatto è una versione piccola di quella che potrebbe essere la realtà, nella quale ci siamo riconosciuti un po' tutti, dove siamo capitati, dove partecipiamo alla produzione, dove veniamo influenzati da ciò che già esiste, come abbiamo visto, no? Nel dialogo, nello scambio perenne tra cultura soggettiva e cultura oggettiva. Tutto questo in qualche misura però è anche colpa tua, o merito, a seconda ovviamente dei punti di vista, perché naturalmente, no? L'essenziale e avere, prendere una posizione mia, non devi essere necessariamente critico, puoi anche essere entusiasta, per carità, nessuno dice nulla, però devi renderti conto che comunque è un problema tuo, non c'è modo di chiamarsene fuori da questa condizione, capito? E questa cosa si sta dando a vedere in modo sempre più chiaro con la dimensione globale dei problemi con i quali ci confrontiamo oggi, no? La famosa globalizzazione della quale parliamo tutti è in qualche misura l'evidenza del discorso, in un certo senso, no? È l'evidenza del fatto che tutti siamo connessi e correlati nel nostro agire, pur appartenendo a delle culture diverse, e quindi non possiamo semplicemente far finta che non siano problemi nostri, perché sono tutti problemi nostri, anche quelli che accadono altrove, anche quelli che, con i quali, dei quali non sappiamo nulla volendo, no? Ci sono state una serie di grandissime frasi che girano spesso e volentieri su Facebook, di grandissimi personaggi più o meno condivisibili, ma insomma, voglio dire, non so, per esempio il Che si limitò, disse una volta: io non starò, che poi è un riciclaggio di Buddha in tutti, volendo, insomma, però per certi versi non potrò stare bene finché l'ultima ingiustizia non sarà stata sanata. Da un certo punto di vista ha senso, per quanto sia un, come dire, un pensiero utopico, perché le ingiustizie di tutti sono ingiustizie che ci riguardano, non c'è un qualcuno che può essere trattato a calci in faccia senza che questo in qualche modo abbia a che vedere con noi. Non so se questo è chiaro, però evidentemente è un po' troppo, no? Tant'è che appunto del Che ce n'è uno, e anzi ce n'è stato uno, e buonanotte Sumatori, però anche di Buddha non è che ce ne siano tantissimi. Ma ad ogni modo il problema centrale qual è rendersene conto. Il punto centrale è questo: non è necessariamente farsi carico di tutti i mali del mondo, perché questo è assolutamente insensato, non potremmo mai farlo, ma sapere che comunque c'è una quota di male del mondo del quale potremmo farci carico e che sarebbe opportuno, sulla quale sarebbe opportuno prendessimo posizione, sì, no? È il disinteressarsi che non va, è il girarsi dall'altra parte, no? Come dicevamo, non so se ne parlavamo con voi, Bob Dylan, Blowing in the Wind e tutto il resto, no? Tutte quelle cose famose delle quali parliamo ormai da 40-50 anni, poi riusciamo benissimo a fregarcene, però di fatto il punto centrale è quello. Quante volte potrai girare la testa dall'altra parte? A un certo punto arriva il momento in cui devi prendere posizione, che ti piaccia o no. Sarebbe opportuno che lo facessi prima che non poi, mettiamola così, se riconosci il tuo posto nel mondo, no? Il tuo posto nel mondo è quello di dare un giudizio, di collaborare alla costruzione del senso del tuo mondo, perché non c'è un alibi, non c'è un altro che fa sì che il mondo sia così e faccia schifo, siamo noi. Per cui se ci fa schifo dobbiamo fare qualcosa, se siamo contenti tutto a posto, va bene così, non c'è nessun problema. Però il problema è porsi il problema, è un po' un bisticcio, però diventa una cosa che comincia ad avere un suo senso. Quindi il fatto che appunto Weber in qualche misura faccia da culmine a tutta una serie di riflessioni e di ragionamenti sulla conoscenza è molto rilevante, perché come vedete mette la conoscenza in diretta connessione con la responsabilità, con la cura, col giudizio etico, con tutta una serie di dimensioni che noi nel frattempo non abbiamo granché preso in considerazione, no? Anzi, abbiamo visto che l'approccio economicistico col quale ci muoviamo nella vita e nelle politiche, nel senso comune in questo periodo, è un approccio che tutta questa sfera di significato la evacua. No, l'economia non ha bisogno di buono o di cattivo, l'economia ragiona esclusivamente in termini di più o meno, più guadagno o meno guadagno, se guadagno di più va bene, stop, qualunque cosa io abbia fatto, qualunque tipo di valore abbia mistrattato o bistrattato o quello che vi pare, ed è il grande problema col quale ci stiamo confrontando oggi. Una delle tante parole che tornano costantemente nel discorso pubblico è etica. Non è un caso, come credo di avervi già detto, quando sentite una parola che viene usata spesso vuol dire che si parla di qualcosa che non c'è più. Etica e fiducia sono i due grandi assenti, oggi come oggi, no? Perché appunto tutti ne parlano, perché ne parlano? Un po' perché ne invocano il ritorno senza sapere assolutamente da che parte passare, un po' perché ci sono una serie di rituali semi-magici che presumono che parlando tanto di qualcosa questa in qualche misura torni, no? Ecco, tanto perché siamo razionali. Per cui questi sono dei tratti che vanno presi in considerazione. Vedete anche di conseguenza che il discorso della cultura soggettiva è un discorso di orientamento morale anche, no? Il discorso della cultura soggettiva è qualcosa che ha a che fare con la nostra capacità di prendere posizione nei confronti del mondo e di dire di qualcosa è giusta o è sbagliata. E di nuovo, questo proclamare il giusto o lo sbagliato non è qualcosa che si può delegare ai tecnici. Noi ultimamente non facciamo altro che questo, però chiediamo agli scienziati, ai tecnici, quali sono i valori, quali sono i comportamenti che sarebbe opportuno tenere. Di fatto abbiamo abdicato a qualunque tipo di scelta autonoma, qualunque tipo di presa di posizione, no? Pretendiamo che il mondo ci dica quello che dobbiamo fare, ma il mondo non può. Questo è il punto. Cioè, un politico che, come oggi, governa sulla base di sondaggi, sulla base di preferenze, sulla base di dati e non dice mai cosa ritiene giusto e cosa ritiene sbagliato, non sta facendo il suo lavoro, perché il politico questo dovrebbe fare. E tu dovresti dire: sono d'accordo con te o no. Dopodiché, che questo essere giusto o essere sbagliato coincida con i dati dei tecnici è del tutto irrilevante, perché i dati dei tecnici non hanno a che fare col giusto e lo sbagliato. Il giusto e lo sbagliato è un problema nostro, è un problema per il quale dovremmo prendere posizione ed essere disposti a pagare le conseguenze. Non so se la cosa è chiara, no? Io non posso chiedere a qualcun altro di decidere per me cosa è giusto e cosa è sbagliato. Se qualcuno mi dice che è perfetto mettere in atto un comportamento che io non trovo corretto, anche se ci sono tutti i tecnici e gli scienziati del mondo che gli danno ragione, per me resta un comportamento sbagliato. Stop. Così funziona. Perché è un giudizio che prescinde da questo discorso. Di fatto, in quest'ottica, la scienza è stata un'enorme deresponsabilizzazione collettiva. Noi adesso chiediamo agli scienziati: che facciamo? E gli scienziati non hanno proprio voce in capitolo, perlomeno non dovrebbero avere voce in capitolo, perché è un'altra cosa. So se questa cosa è chiara. Quindi l'abdicazione della politica alla decisione è uno dei grandi problemi con i quali ci confrontiamo, ma vedete come rientra perfettamente all'interno della crisi della cultura soggettiva, perché non è che gli unici a non avere la cultura soggettiva siamo noi, voi e quelli in giro, anche i politici non ce l'hanno. E quindi su quali basi potrebbero prendere la posizione, anche se di fatto il loro lavoro sarebbe prendere posizione, perché quella è l'idea generalmente, no? Ovvero sia, io proclamo una serie di cose che secondo me è giusto fare, se sei d'accordo con me, me voti, io le faccio, a prescindere dai tecnici, dagli scienziati, da tutti gli altri, no? Era quella che Weber, sempre che si è posto questi problemi estensivamente, chiamava la rappresentanza piena, no? Che vuol dire rappresentanza piena? Facciamo un po' di preparazione politica che magari fa comodo. Vuol dire che tu ovviamente vivi in una democrazia rappresentativa, perché non siamo più nelle condizioni di poter ragionare per alzata di mano, no? Quindi non puoi fare la democrazia diretta, che sarebbe che ognuno di noi dice sì o no in un caso di qualche genere, ma tu che cosa fai? Mandi persone che teoricamente, qui teoricamente purtroppo dobbiamo scrivere grande, che teoricamente sono in grado di prendere queste posizioni, di comportarsi di conseguenza e fare ciò che tu ritieni più o meno possibile. Con che criterio li scegli questi? Nel criterio di rappresentanza piena, giustamente, appunto weberianamente, li scegli perché hanno le stesse visioni valoriali che hai tu. Stop. E dai loro fiducia. Ecco perché, se qualcuno si è vagamente interessato al discorso, i nostri candidati, comunque i nostri deputati non hanno un vincolo di mandato. Sapete cos'è il vincolo di mandato? No, qualcuno lo sa, molti non lo sanno. Benvenuti nel 21° secolo in Italia, sarebbe il caso che vi informiate, anche perché il Movimento 5 Stelle sta facendo una battaglia per imporlo, il vincolo di mandato, quindi insomma sarebbe carino saperne di più. Il vincolo di mandato vuol dire che tu sei costretto ad attenerti a ciò che hai detto in campagna elettorale o comunque a quello che ti è stato detto di fare. Ma non è questa l'idea della rappresentanza piena, no? Perché? Perché tu, quando mandi qualcuno che la vede come te, gli dai implicitamente fiducia, pensando che quando le cose cambiano, perché cambieranno, quello sia in grado di cambiare e di modificare i suoi comportamenti in accordo a quello che faresti tu. Non puoi pretendere che questo si interessi del problema A, se nel frattempo sono arrivati problemi B, C e D che sono molto più importanti. Non so se è chiaro. No? Quindi sarebbe una formula che teoricamente è molto intelligente, perché implica che tu scelga qualcuno sulla base di una valutazione della sua disponibilità a prendersi responsabilità, il suo assetto valoriale, la sua capacità di decisione, insomma dovresti conoscerlo teoricamente, e che tu ti fidi che lui faccia quello che secondo te faresti tu al posto suo. Questa è la rappresentanza piena. Oggi cosa vige però? Già diceva Weber, e noi possiamo affermare serenamente, vige la rappresentanza di interessi, ovvero sia il fatto che qualcuno viene mandato lì per fare gli interessi di una piccola parte della popolazione, che possa essere l'elettorato oppure dei mandanti politici, no, economici o altri mandanti politici, eccetera, eccetera. È chiaro che la rappresentanza di interessi abolisce tutto questo discorso, no? Perché quello che è in gioco non è più una visione del futuro, perché qui parliamo di visione del futuro, ragazzi, eh? Politica questo dovrebbe essere. Vuol dire vuoi avere un mondo dove le ingiustizie sono tendenzialmente in via di diminuzione, o vuoi avere un mondo nel quale vige la regola del più forte? Perché questa oggi è la domanda che dovremmo porci, no? Non so se avete sentito i Paradise Papers. Qualcuno ha idea di cosa siano i Paradise Papers? Non solo scende dall'astronave, ma non c'è manca televisione sull'astronave. È una tragedia proprio, devo dire. È l'ennesimo scandalo che è sopraggiunto, perché ultimamente stiamo andando proprio gli stracci sul ventilatore, come si dice, e ha a che fare, tanto per cambiare, con le percentuali di PIL o di guadagno mondiale che vengono nascoste dai famosi soliti noti, oserei dire, perché poi continuiamo a stupirci. E il problema qual è? Che abbiamo dovuto ritoccare le percentuali. Allora, prima avevamo detto che l'1% della popolazione gestiva il 99% delle risorse. Oggi sappiamo che lo 0,1% della popolazione gestisce il 99,9% delle risorse. Quindi la situazione sta simpaticamente peggiorando. E la domanda è: manderei a morire ammazzate tutte le teorie economiche per ristabilire un po' di serenità nella distribuzione delle risorse? Io trovo di sì. Sarebbe carino che qualcuno lo dicesse ogni tanto, no? Perché è questo il prescindere. Cioè, io trovo giusto che lo 0,1% della popolazione abbia il 99,9% delle risorse? Francamente, no. Per quanto appunto l'economia mi dica che invece no, accidenti, è un'ottima idea, perché loro poi reinvestono, e sì, tutti ridono nel frattempo, però comunque a parte questo trovo che sia una situazione assolutamente scandalosa, personalmente. Poi ognuno ovviamente la vede come crede. Però capite il punto dov'è? Tu dovresti prendere posizione verso questo, perché questo è il modo del mondo oggi. E se non lo fai... C'hanno ragione quelli che continuano a imbertarsi le risorse, tutto sommato, no? Bisogna anche dare atto del fatto che quando nessuno fa niente contro, quelli che se ne approfittano hanno anche un filo di ragione, no? Perché dovrebbero autonomamente decidere che sono cattivi. No, mi sembra un po' buffa come pretesa, quindi capite che sarebbe opportuno aiutarli a cambiare idea, mettiamola così. Allora, quindi capite che il sommovimento che deriva da questo tipo di discorso è un sommovimento maiuscolo. Perché? Perché per esempio priva la scienza della pretesa all'oggettività, no? Abbiamo già detto ripetutamente che la scienza in qualche modo l'ha fatto da solo questo discorso. Con tutte le scoperte del XX secolo la scienza ci ha detto: io non sono in grado di prevedere le cose come avevo detto che sarei stata capace di fare, perché c'è la relatività, perché c'è l'indeterminazione, perché c'è l'incompletezza. No, perché c'è il caos, più di così uno non so che dovrebbe far mettere i manifesti, suppongo, no, poveracci. Però al di là della competenza degli scienziati che si occupano di questi argomenti, nella gran parte sia degli scienziati che degli altri permane l'idea che la scienza sia in grado di dare un sapere oggettivo. Il che vuol dire, tradotto nei termini di questa citazione, che c'è un senso indipendente da noi. Quello l'idea del valore oggettivo, non so se questa cosa è chiara. L'idea di verità oggettiva rinvia a un senso che esiste a prescindere da noi, e quindi noi finalmente riusciamo a stabilizzarci, che è sempre la solita storia, come abbiamo visto ormai ripetutamente. Ecco perché ci piacerebbe tanto che ci fosse questo senso, perché in qualche modo ci permetterebbe di fondare qualcosa di stabile. Ma anche qui, come è successo con l'atomo, come è successo con l'individuo, di nuovo il senso è nostro. Ci abbiamo messo noi, quella cosa lì, tutte quelle costruzioni che abbiamo fatto, le formule, le tecnologie, tutto quello che abbiamo tirato fuori dal cilindro, siamo stati pure bravi, bisogna riconoscere, è roba nostra. In un'altra cultura sarebbe stato tutto diverso. Tenete presente che ci sono state enormi culture che non hanno mai scoperto la ruota, eppure funzionavano benissimo lo stesso, tanto per dirne una. Cioè, anche nella storia dell'umanità abbiamo visto più volte che non c'è niente che sia fondamentale o necessario. A seconda di quello che scopri, trovi. E noi abbiamo fatto una serie di belle scoperte, abbiamo trovato parecchio. Ma questo non vuol dire che sia la verità. È semplicemente un sistema più coerente di altri, per certi versi, più strutturato di altri, più complesso di altri, che però si è dimenticato di essere semplicemente questo. Ora noi siamo persuasi di essere in grado di raggiungere la verità, qualcosa che funga da supporto. Ok? No? Episteme, vi ho detto, significa appiglio saldo, qualcosa sul quale potersi appoggiare una volta per tutte. Mi vai avanti, Dario, per favore. Allora, prendiamo il buon Morin, che è sempre l'autore del quale avete il libro I sette saperi, eccetera, eccetera, che ci spiega un attimo un po' meglio come dovremmo prendere questo discorso. Allora, cosa dice Morin? Che la semplificazione è necessaria. Per semplificazione intendiamo la riduzione, come abbiamo detto più volte, no? Ovvero sia la costruzione della sezione finita, ok? Ma deve essere relativizzata. Accetto cioè la riduzione cosciente del suo essere riduzione. Quindi io devo sapere che il mio atto di conoscenza è un atto di riduzione. E quindi quello che conosco è un'approssimazione alla realtà, non è la realtà, non è la verità, non è un dato incontrovertibile sul quale posso decidere di convincere lui o costringere lui o fare qualcos'altro. È un portato, è qualcosa che sto mettendo insieme attraverso delle strategie che costano. No? Vi ricordate come abbiamo detto del letto di Procuste? Sangue e dolore? Ecco, più o meno l'idea generale è questa. Quindi sì la riduzione cosciente, no la riduzione arrogante che crede di possedere la verità semplice, che saremmo noi, no, quelli che pensano ancora che possa esserci un sapere oggettivo dietro l'apparente molteplicità e complessità delle cose. Come abbiamo detto, il nostro modo di conoscere il mondo è un modo sempre più semplice, utilizzando il vocabolario di Morin, ovvero sia è quello che sceglie una chiave interpretativa e tenta di costringere tutto il mondo a farsi ridurre in funzione di questa chiave. L'abbiamo visto, vi ricordo, per esempio, con l'economia e Marx, no? Vi ricordate? La struttura è quella che descrive e definisce tutto ciò che accade nel mondo. Ecco, è questa, no? La verità semplice dietro l'apparente complessità delle cose. Cosa dice Marx? È inutile impazzire a seguire qualunque cosa ci sia in giro, perché tanto quello che importa è l'economia. Tanti altri riduzionismi esistono, no? Pensate, per esempio, al riduzionismo genetico. Oggi come oggi moltissimi sono disposti a dire che tutto ciò che noi facciamo è funzione dei geni che portiamo dentro di noi, come se non avessimo nessuna libertà di scelta, come se non avessimo nessun'altra dimensione. Quindi la genetica è in grado di dirmi se sei buono, se sei cattivo, se sei simpatico, se sei antipatico, se sei un genio, tutte queste cose qui. Oppure ci sono altre riduzioni, tipo determinismi psicologici, per cui l'agire dell'uomo è costantemente e solamente spiegabile nei termini dei suoi rapporti con i genitori. Per carità, importanti i rapporti con i genitori, ma mi sembra un tantino esagerato. È chiaro che, come vedete, tutti questi ingredienti sono importanti. Il problema è che a turno, a seconda di chi parla, se ne sceglie uno e si decide che è il più importante. È questo che non va, perché sono tutti importanti. Allora c'è una quota di genetica, c'è una quota di psicologia, c'è una quota di ambiente, c'è una quota di cultura, c'è una quota di libera volontà individuale, c'è un po' tutto. È l'intergioco di tutte queste cose che genera l'originalità del singolo, no? La cultura soggettiva è fatta del rapporto con i tuoi genitori, è fatta del tuo corredo genetico, è fatta della tua esperienza, è fatta dei tuoi gusti, è di tutto questo. Perché io devo scegliere uno di questi ingredienti e decidere che è quello importante e tutti gli altri no? Quella è la semplificazione arrogante, no? Perché di turno in turno quello che è specializzato in genetica dirà che la genetica è molto più importante di tutto il resto, quello che è specializzato in economia dirà che è l'economia che è molto più importante. Se io fossi un sociologo normale direi che sicuramente le scienze sociali e tutto il resto della cultura è più importante, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non sono gesti di conoscenza, sono gesti di potere, no? Perché se riesci a convincere gli altri del fatto che tu hai le chiavi di interpretazione della realtà, stai bene. Perché tutti poi vengono a chiederti cosa dobbiamo fare, ti chiedono i sondaggi, ti chiedono i dati, ti chiedono le tabelle, tutte queste cose interessanti. Però il mondo è molto più complesso di quanto noi possiamo ambire a spiegare, soprattutto a spiegare con queste strategie imbecilli, che sono strategie di riduzione proprio veramente brutale. No? Già il fatto che noi ci si limiti a prendere atto di quali possono essere gli ingredienti del discorso è un gesto di riduzione, evidentemente. Perché? Non abbiamo parlato della realtà, non è vero? Okay. Allora, fuori dai denti, avete capito quello che ho detto fino adesso? Siete cotti oppure ce la fate a sentire qualcos'altro di impegnativo? Perché questa è una lezione abbastanza universitaria, quindi posso capire che uno si stanchi. Posso andare un po' avanti? Dimmi.
Possiamo dire che la conoscenza soggettiva, la semplificazione e le aspettative, diciamo, sono le basi per creare un mondo a cui noi vogliamo appartenere, da qui accettando anche rischi e pericoli.
Beh, sì, direi decisamente di sì. Come dire? Assolutamente sì. Dice il vostro collega, ridimmi un attimo, abbiamo detto, cultura soggettiva, aspettative
e riduzione.
E riduzione, sono gli ingredienti. Sì. Beh sì, diciamo che sono tre ingredienti di una di un modo consapevole di conoscere il mondo, fondamentalmente,
positiva,
no? Esatto.
Egocentrica.
Cioè puoi fare qualsiasi cosa, evidentemente. Però è ovviamente il momento in cui il punto centrale è questo che dice Morin, essere consapevoli del fatto che la riduzione è uno strumento e non è una via maestra per ottenere il risultato finale. È un qualcosa che ti costa. Tu fai delle scelte, sacrifichi qualcosa e ottieni qualcos'altro. Però te lo devi sapere. Se non lo sai, sbagli, perché fraintendi quello che ottieni. È tutto lì il problema. Quindi noi dobbiamo... Il problema del conoscitore, chiamiamolo così, del conoscitore professionale, quindi del ricercatore, del pensatore, di chi vi pare, è di ricordarsi regolarmente che lui sta utilizzando degli strumenti molto sofisticati ma che hanno un costo. Non c'è una conoscenza perfettamente rispecchiante la realtà che non sacrifichi qualche aspetto della realtà. Questo è il punto centrale. Mi vai per favore alla slide, quella del triangolo, del dietro? Questa? Allora, abbiamo detto che la cultura oggettiva è una sezione finita dell'infinità priva di senso, ok? Allora, traduciamo un attimo quello che vedete in questa slide con questi termini e prendiamo al posto della Realität, che è un termine tedesco che usavo per non scrivere realtà perché no, sennò poi non ci capiamo più, così almeno rimane un attimo esotico, ci mettiamo l'infinità priva di senso del divenire del mondo. Ok? Quindi in qualche modo fate conto che non ci siano i limiti laterali e che sia una fascia infinita, ok? Quello è la matrice dei significati e dei sensi, l'infinità priva di senso del divenire del mondo. Che faccio io, come abbiamo detto, per cercare di gestire questa situazione che non è gestibile? La semplifico, quindi in qualche modo la restringo, ok? E vado a finire alle culture oggettive, lasciate perdere il mondo reale per il momento, ok? Le culture oggettive sono una serie di sezioni finite, come abbiamo detto, all'interno delle quali le mie capacità cognitive di comprensione funzionano, delle quali posso spiegare il funzionamento, delle quali posso interpretare molti aspetti, alle quali posso affidare e assegnare un senso. Ci siamo fin qui? Più o meno? Vabbè, vediamo. Allora, immaginate, facendo salva questa slide, che dai due vertici, in alto della realtà, io abbassi delle rette, no? E poi prolunghi invece i due lati orizzontali delle culture oggettive. Ok? Vedete che si vengono a definire due triangoli praticamente, da una parte e dall'altra. Ecco, quelli sono ciò che io non so. Non so se questo è chiaro. No? Quando vi dico che c'è un problema di riduzione e che la conoscenza ha un costo, mi riferisco a quelle aree lì. Quelle aree non è che non le ho ancora scoperte. Io non so manco che esistono. Non so se questa cosa è chiara. No? Questo mi permette di reinterpretare una frase con la quale tutti abbiamo una certa familiarità, che è di Socrate. Sapete che a me Socrate non è messo troppo simpatico, però va bene. Cosa dice Socrate? So di non sapere. No? E noi normalmente intendiamo questo so di non sapere in una ammissione di ignoranza, perché siamo umili, no? Quindi io dico, vabbè, so che tante cose non le so, però nel tempo le posso studiare. Ecco. Il so di non sapere di Socrate probabilmente era un tantino più sottile di questo ed era riferito a questo aspetto, ovvero sia so che ci sono degli aspetti della realtà dei quali non ho proprio idea, né potrò averla, perché nella sezione finita che ho costruito non c'è posto per loro, sono fuori. So se questa cosa è chiara, so che non è semplicissimo come concetto, però cerchiamo di comprenderlo. E traduciamolo, perché ogni volta uno parla di riduzione di costi conoscitivi sembra che parliamo di qualcos'altro, invece no, il problema è esattamente quello. Facciamo un esempio concreto, credo di aver parlato dell'agopuntura con voi, no?
Sì, sì.
Ok, allora, che vi ho detto? Ovviamente tutto questo è chiaramente discutibile, perché non è che ci abbia alcuna sfera di cristallo né possa provarvi la scientificità o realtà del discorso, ma facciamo, traiamo qualche conclusione. Allora, l'agopuntura funziona, e sul fatto che funzioni siamo tutti d'accordo, perché la usiamo nei nostri ospedali, insomma, da questo punto di vista. Il problema è sul perché funziona. No, perché noi non siamo in grado di dirlo. mentre un'altra visione del mondo, quindi un'altra sezione finita, la cinese, sì. E questa sezione finita come fa a parlare dell'agopuntura? Attraverso una cosa che si chiama energia, che nella nostra visione del mondo non c'è. Non so se è chiara questa cosa. Vuol dire che mentre per noi l'energia è fuori dal quadratino, per i cinesi è dentro, perché l'hanno scelta magari sacrificando qualcos'altro. Non so se questa cosa è chiara. Capite? Quindi, allora, che succede? Che il fatto che noi si stia passando alla globalizzazione, alla multicultura, è molto interessante e sarebbe pure utile se la piantassimo di spararci tutti gli uni con gli altri. Perché? Perché attraverso le culture degli altri noi abbiamo un'idea di quello che non c'è nella nostra. Non so se è chiaro. Io adesso ho idea del C non perché sia sceso lo Spirito Santo e me l'abbia detto, ma perché loro mi hanno detto: guarda che potrebbe esserci questa cosa, io l'ho provata e l'ho trovata. E quando è arrivato quello col laghetto che mi ha fatto, sono stato meglio, quindi non ho dovuto pormi il problema: oddio, come faccio a giustificare questa cosa con la scienza occidentale? Non me ne frega un accidente a me della scienza occidentale, l'essenziale è che funzioni. Non so se mi spiego. Quindi è ovvio che in questo momento all'interno della mia particolare cornice c'è qualcosa che prima non c'era, capite? Però, e qui c'è ancora il problema, tutto quello che tutte le culture del mondo hanno messo insieme è il mondo reale, tanto per fare sfoggio si chiama Wirklichkeit in tedesco, no? E se è utile saperlo perché magari ti resta impresso, no? E che cos'è? È l'insieme di tutto quello che le culture umane hanno creato in termini di cultura oggettiva. Come vedete, il problema è che pure quello non coincide, no? C'è un buco anche lì. Quindi non solo io so che c'è l'energia e probabilmente esiste anche se il mio sistema culturale non la prevede, ma potrei immaginare un sacco d'altre cose, no? Delle quali non ho la più pallida idea, perché nessuna delle culture umane finora le ha tirate fuori dalla realtà, dove tutto esiste, tutti i significati, tutto ciò che è pensabile è lì. Di conseguenza, che succede? Io posso immaginare perfettamente l'esistenza, prima o poi, di altre culture che traggano dalla realtà altro rispetto a quello che abbiamo ritenuto importante noi, perché è infinita. Questo è il problema. Quando dice infinità priva di senso, Weber intende esattamente questo. L'infinità non l'esaurisci. Tu puoi trarre, e ce ne sarà sempre di più. Questo è il punto della questione. Capite? Quindi, nel momento in cui comincio a mettere in ordine queste componenti, mi rendo conto di quanto la realtà sia più complessa di quello che io immaginavo. No? Perché non solo la portata delle culture oggettive contemporanee è quella, ma se anche io integrassi le culture ancora esistenti con tutto quello che hanno scoperto gli assirio-babilonesi, gli aztechi e tutti quelli che sono scomparsi nel frattempo, comunque ancora avrei un buco che è al di là del mio conoscibile. Io so di non sapere, ma in questo senso so perfettamente che ci sono delle dimensioni della realtà delle quali non ho la più pallida idea, che però esistono lo stesso. Non è che il fatto che io non ne abbia idea in qualche misura le elimina. E quindi possono essere perfettamente perturbazione in tutto ciò che io provvedo a progettare, tanto per tornare al discorso delle aspettative di cui parlavamo la volta scorsa. È chiaro che l'aspettativa a questo punto diventa uno strumento saggio di gestione del mondo, perché? Perché per quanto ne so io, e se voglio essere proprio ottimista, per quanto concerne la mia cultura, ho fatto tutto ciò che potevo fare. Ma questo non vuol dire che non ci sia qualcosa che può andare storto fuori. No, perché la realtà è sempre la stessa. Non cambia. Cioè, la Valle del Nera è la Valle del Nera, sia che la consideri come la mia cultura, che come la cultura cinese, che alla luce dell'infinità priva di senso del reale. Chi può dire che c'è nella Valle del Nera, oltre a quello che pensiamo ci sia noi? Non so se questa cosa è chiara. Siccome la realtà è sempre la stessa, e io mi confronto con essa quotidianamente, è ovvio che cerchi di dargli una veste comprensibile, gestibile, rassicurante, no? Abbiamo sempre il perenne problema della sicurezza, capite? Dov'è la radice della questione oggi, no? Io cerco di fare in modo che quello che vedo, che quello che accade sia il meglio descritto possibile. Però questo non è una garanzia di per sé del fatto che non possa accadere nient'altro, che non possa comparire un qualche gorgo spazio-temporale a un certo punto, o tutto quello che fantasy e varie altre correnti narrative immaginano, no? Potrebbe darsi, perché non lo so, semplicemente non posso, alla luce del mio sapere, emettere giudizi su qualcosa che sfugge completamente, per definizione, al mio sapere stesso. Quindi, in ultima analisi, che cosa bisognerebbe fare? E qui vi riprendo una parte di Morin di cui abbiamo già parlato, ma che è opportuno ribadire. Dice Morin: io devo rendermi conto dell'ecologia dell'azione, ovvero sia devo rendermi conto che ogni agire è in parte rischio e in parte scommessa. Perché? Non perché lui improvvisamente ha pensato di essere poetico, ma semplicemente per queste considerazioni. Perché siccome c'è una parte di realtà che mi sfugge, io ogni volta che faccio qualcosa potrei andare a disturbare o a impattare con degli aspetti che non conosco, che mi farebbero fare cose che non volevo fare, i famosi effetti perversi dell'azione. Quindi è chiaro che ogni volta io devo rischiare e scommettere sul fatto che ciò che so è sufficiente perché succeda quello che immagino debba succedere. Ma devo pure essere pronto, e questa è l'altra parte della questione, a smettere di fare ciò che sto facendo quando ne vedessi, come dire, l'andare per stracci, mettiamola così, in modo estremamente politico. No, quindi se io comincio a fare qualcosa e vedo che sta succedendo tutt'altro rispetto a quello che immaginavo, sarebbe intelligente che io smettessi di farla. Sarebbe intelligente, purtroppo non è umano, perché noi continuiamo imperterriti, come abbiamo detto più volte, no? Quindi il problema dell'agire, una volta che interpretiamo la realtà in questo modo, è esattamente questo, ovvero sia che noi abbiamo un sapere che è operativo fino a un certo punto, per definizione. Non è che poi, continuando a sapere di più, potremmo andar meglio, anzi, come abbiamo dimostrato, credo in modo piuttosto convincente, più sappiamo e peggio è, perché cominciamo a conoscere tutta un'altra serie di variabili, tutta un'altra serie di soglie di incertezza, tutta un'altra serie di problemi con i quali prima non eravamo minimamente confidenti, non avevamo nessun tipo di rapporto, e che invece adesso sono lì. Tant'è che se voi andate a vedere nelle varie ricerche che si fanno su chi ha più paura, oggi come oggi, no? La percezione della paura, scoprite che più sei colto e più hai paura. Perché sei al corrente di tutto quello che potrebbe succederti. Non so se mi spiego, no? Mentre se sei ignorante, ringraziando Dio, te la cavi con semplificazioni molto radicali e buonanotte suonatori, più sai e più ti rendi conto di tutto quello che non sai, fino a questo passaggio cruciale del fatto che sai che ci sono cose che non saprai mai. Non sai manco quali sono, sai niente. Sei semplicemente ignorante. Ok? Quindi è chiaro che il so di non sapere, come vedete, può essere, no? Interpretato in molti modi, può essere interpretato verso le radici della conoscenza, e vorrei che capiste questo, che la conoscenza è un'impresa fantastica, ma non così rassicurante come ce la siamo dipinta. È bellissimo imparare, scoprire, pensare, riflettere, ragionare, aumentare i propri spazi, ma devi sempre farlo in rapporto con questo invisibile che è all'esterno. No, devi sempre ricordarti che per quanto tu ti sforzi, c'è altro. C'è sempre altro. Se sei fortunato puoi incapparci grazie alle altre culture. Come vi dicevo, tanti occhi diversi vedono la realtà in tanti modi diversi. Alcuni, no? A seconda poi dell'ambiente. Saprete per esempio che nella cultura finlandese, per esempio, ci sono 18 parole per dire neve. Noi diciamo neve. E quando andiamo a fare scialpinismo caschiamo con tutta la montagna, perché alcuni di quei tipi di neve che non abbiamo mai pensato erano lì e non funzionavano come avrebbero dovuto, tanto per dirne una, no? Perché la neve non è una, ce ne sono tante di nevi, e la neve è una cosa che abbiamo spesso sotto gli occhi, quindi non è una cosa particolarmente esotica, però ecco, ci sono delle culture che sanno tante nevi e delle culture che sanno una neve sola. Noi siamo una di quelle, con tutto che avremmo montagne a sfare, eccetera eccetera. Quindi è chiaro che, come vedete, non è manco bisogno andare troppo lontano per trovare le cose impreviste. No, ci sono culture che sono in grado di descrivere gli alberi fuori di qua con dei nomi, e altri, come voi, che dite sono alberi, sono foglie e sono fiori, a volte anche uccelli. Dopodiché, che tipo di alberi, foglie, fiori e uccelli, per carità, chi se ne frega, vola. No, me sono regolato, quello è un uccello, dopodiché potrebbe essere qualsiasi cosa. Però pensate a conoscere tutti i nomi degli alberi, dei fiori, delle erbe, degli arbusti, eccetera, eccetera. Quante altre cose verrebbero fuori, anche perché quelli poi hanno delle capacità. No? Si potrebbero usare per curarsi, si potrebbero usare per fare dei fuochi, per cucinare, insomma, tante cose che nella nostra ansia semplificatrice abbiamo un po' perso di vista, e quelle sarebbero parte del so di non sapere accessibile, no? Basterebbe ritrovarle, sarebbe particolarmente difficile. Però pensate quante altre potrebbero essercene, tanto per dirne una. tanto per fare un esempio. Ok, allora, salute. Se non volete che ridica, o ridico domani mattina, che siamo un attimo più, come dire, la vedo scossa oggi a lei un po'. No, lei che si gira. Sì, l'ho vista proprio con la faccia interdetta. Cioè, dove cazzo sono finita, sembrava il balloon, sembrava dire. Allora, vediamo un'ultima cosa, che è quella in fondo, e poi vi do un piccolo break e poi facciamo un lavoro di gruppo, ovvero sia, di gruppi, perché chiaramente il gruppo solo comincerebbe a essere. Vi chiederò di riunirvi in 6-7, vi darò delle domande potenzialmente che vi potrei fare in sede d'esame e vi chiederò di elaborare delle scalette di risposta. Perché l'idea generale dell'esame, cogliamo l'occasione per dirla, è che voi in qualche modo, attraverso la vostra cultura soggettiva, ci diate l'idea di quanto avete capito della materia. Perché è piuttosto evidente che, ve lo dico subito, io non vi chiederò mai in che anno qualcuno ha fatto qualcosa, né come si chiama il libro di XY, perché non me ne può fregare di meno. Io potrei chiedervi che rapporto c'è tra teoria dell'azione e libertà individuale. Ok? È ovvio che una risposta del genere non è che ce n'è una, ce ne so 2000. L'essenziale è che uno mi faccia vedere che riesce a utilizzare i materiali, i diversi materiali che ha a disposizione per rispondermi. Poi non è che c'è la risposta giusta, no, uno può affrontare, no, il bello della questione è che puoi affrontarla da molti punti di vista. Quindi vorrei che cominciassimo a fare un po' di ginnastica su questo. Quindi la domanda è uno stimolo al quale si deve rispondere in modo attivo, non limitarsi a dire cos'è un gruppo. Allora, un gruppo è insieme di persone che hanno lo stesso fine. E? Basta. No, così non va. Da questo possiamo cominciare a dire che esistono tanti tipi di gruppi, che questi fini possono essere all'interno del set valoriale della cultura o meno. Cioè, possiamo fare un sacco di cose, ok? Ed è quello che vorrei che entrasse in testa. Quindi, nell'attesa di arrivare a questo breve momento, a questo primo momento di autoconsapevolezza di studio, parliamo un attimo della cultura ambiente, perché ci introduce a un discorso che faremo domani sul processo di socializzazione. Perché cultura ambiente è lì, in ultima analisi? È lì perché, diciamo, che è l'ultimo grado di tipologia di cultura col quale noi abbiamo direttamente a che fare, ed è una, come dire, una definizione soggettiva. La cultura ambiente è la cultura all'interno della quale noi trascorriamo i primi 3 anni di vita, grosso modo. 3 anni. Ok? Come vedremo meglio domani, questo perché è importante? Perché il cervello umano nei primi 3 anni è diverso dal cervello umano dopo. Ok? Quindi, avendo una massa di connessioni neurali incredibilmente superiore, ci permette di apprendere di una cultura molto di più di quello che tendenzialmente apprenderemo normalmente. Ecco perché si parla, per esempio, di lingua madre, quando la prima lingua, no? La prima lingua la conosci in un modo che non riesci a replicare. Perché? Perché l'hai imparata in un momento nel quale eri in qualche misura, come dire, benedetto da un sapere superiore per certi versi, no? E quindi tutte le finezze della lingua madre le hai capite senza che qualcuno te le spiegasse, le hai sentite e le hai rifatte. Ecco, provate a farlo con un'altra lingua e vi accorgerete che non è così semplice, si può stare sopra anni e anni e non raggiungere mai quel tipo di padronanza, no? Perché, come si dice, tu una lingua la parli a orecchio quando la sai, non, c'è qualcosa che non sai perché, non conosci tutte le regole grammaticali, però non ti suona. Ecco, quella è una competenza di un certo livello. Negli altri casi, questo orecchio per la lingua, se ci riesci a farlo, ci metti secoli, e tante altre cose che vedremo domani. Quindi, fondamentalmente, il punto centrale è questo: la cultura all'interno della quale tu passi la prima parte della tua vita, quindi quella con questo tipo di cervello, la saprai in un modo che è diverso da tutte le altre. Ecco perché la chiamiamo cultura ambiente e la distinguiamo dalle altre. Ok? Tu poi puoi andare a vivere altrove, puoi diventare cinese, keniota, quello che te pare, però se sei nato brasiliano, quel tipo di cultura la conoscerai a un grado di intimità e di competenza diversi da quelli che tendenzialmente, poi è chiaro, capitano i casi particolari per cui qualcuno riesce perfettamente a farne altre, però in linea di massima non è così che succede per la gran parte di noi. Ok? Allora, 5 minuti di break e poi preparatevi direttamente in gruppi.